Stati Uniti, Trump stravince, Biden preoccupa, il presidente è nudo, Iran, le coordinate spazio-temporali del voto. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
All that money we give Ukraine and from weapons we make here in the United States, we give them the weapons, not the money at this point.
On January 6th we had the lowest taxes ever. We had the lowest regulations ever. On January 6th, we were respected all over the world.
Voters in Iran head to the polls on Friday to choose the successor to President Ebrahim Raisi, who died in a helicopter crash in May.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi due domande per iniziare. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi, nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutto il team, come ci sono quest'oggi, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. E poi ci siete voi al 349-238-6666 con i vostri commenti e le vostre domande. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 10.09 del mattino in punto a Washington DC, dove qualcuno sta tremando. Questi giorni così concitati di grande attualità internazionale, un occhio e un orecchio naturalmente a Bruxelles, lo avete sentito cosa è accaduto, nessun colpo di scena, nomi in europei, tre nomi che abbiamo fatto, tutto rimandato al 18 luglio, prima seduta plenaria del Parlamento europeo che, salvo falchi tiratori, dovrebbe ratificare quella che è stata la decisione del Consiglio di ieri. Ma oggi è il giorno dopo l'atteso confronto televisivo, quello tra Joe Biden e Donald Trump, un disastro la performance di Joe Biden, tonico e aggressivo ma composto, complice forse anche il format televisivo. Non c'era pubblico, due minuti a testa, non c'erano interruzioni, insomma Trump è apparso decisamente molto più credibile. E ne sono convinti anche gli ascoltatori della CNN, il network televisivo che l'ha ospitato, network peraltro che negli ultimi anni aveva sofferto di un certo calo di ascolti e forse, complice la performance di ieri, avrà un po' risollevato alcuni suoi numeri. A proposito di numeri, un campione di ascoltatori, telespettatori della CNN ha risposto a una serie di domande. Ebbene, per il 67% di chi ha risposto, quel confronto l'ha vinto Trump. Il 33% ha preferito Joe Biden. Già tra i democratici serpeggia e si materializza lo spettro di dover tardivamente correre di pari. Chi potrebbe essere il possibile sostituto? Ma soprattutto Joe Biden sarà disposto a fare un passo indietro? Parleremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, ma occhio anche all'Iran, perché da alcune ore si sono aperte le urne, si va a eleggere il prossimo presidente, una pura formalità secondo molti analisti e osservatori. Staremo a vedere quest'oggi Nessun Luogo in esclusiva le voci di alcuni iraniani della diaspora che spiegano perché sostanzialmente alcuni di questi, li sentirete, non tornano più in Iran da alcuni anni e sottolineeranno dal loro punto di vista l'inutilità di questo voto. C'è tantissima carne al fuoco, quindi direi di saltare a pie pari i nostri dossier internazionali, li riprenderemo lunedì. Iniziamo a modo nostro, 90 secondi, Valentina Ternullo, Valeria Bernardi.
Saremo in grado di cancellare il suo debito, saremo in grado di continuare a garantire tutte quelle cose che dobbiamo fare, assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani, assicurandoci di continuare a rafforzare il nostro sistema sanitario, assicurandoci di fornire assistenza ad ogni singola persona che ne ha bisogno. Questo grazie a quello che abbiamo fatto con il Covid. No, se insomma, con l'assistenza sanitaria.
He can take the life of the baby in the ninth month.
Per loro si può porre fine alla vita del bambino al nono mese e addirittura dopo la nascita, perché in alcuni stati dove ci sono i democratici si può fare.
That is simply not true. Non è vero. Il caso Roe contro Wade non lo prevede. Non è questa la circostanza. Solo se la vita di una donna è in pericolo si può eventualmente porre fine alla vita del bambino. Questa è l'unica circostanza in cui può accadere.
That's the only circumstance in which that can happen.
They're killing our people in New York, in California, and every.
Stanno uccidendo la nostra gente a New York, in California e in ogni stato perché non abbiamo più confini. Questo è ridicolo, folle, stupido. Le persone vengono qui e possono uccidere i nostri cittadini a un livello mai visto. Li chiamano crimini dei migranti. Io li chiamo crimini dei migranti di Biden.
I call it Biden migrant crime.
Abbiamo un grande rispetto per i veterani. Mio figlio ha trascorso un anno in Iraq. È tornato da lì con un glioblastoma al quarto stadio. Recentemente sono stato in Francia per il D-Day e ho parlato di tutti quegli eroi che sono morti. Sono andato al cimitero della Prima Guerra Mondiale, dove lui si è rifiutato di andare. Era in piedi con il suo generale a quattro stelle e mi ha detto: non voglio entrare lì perché ci sono un mucchio di perdenti e di idioti. Mio figlio non era un perdente, non era un idiota. Tu sei il cretino e il perdente.
Avete sentito, selezionati da Valentina Tenullo, un po' dei passaggi più interessanti, qualcuno dirà anche controversi, visto un certo affaticamento di Joe Biden, una certa ineleganza in alcune stoccate, a colpi di fioretto, a colpi di sciabola direbbe qualcun altro. Mi sento di dire che sia la sciabola che il fioretto erano un po' arrugginite per tutta una serie di motivi, non solamente anagrafici. Questo è quello che è accaduto, più o meno in sintesi, nel primo confronto televisivo tra Joe Biden e Donald Trump, un confronto televisivo che nelle aspirazioni democratiche avrebbe dovuto sciogliere ogni riserva sull'affaticamento di Joe Biden. Questo non è avvenuto, ha fatto precipitare l'attuale presidente candidato dei Dem alla prossima avventura alla Casa Bianca in un baratro dal quale sarà difficile uscire. Peraltro, giusto omaggiando le varie similitudini, da tempo dicevamo che il ticket Biden-Harris sembrava un gigantesco vicolo cieco nel quale i democratici si erano infilati. È stato un dibattito molto particolare, se volete molto più avulso dai contenuti rispetto ad altri dibattiti che abbiamo sentito in passato, almeno guardando alle presidenziali americane. Tantissime bugie, nel senso che sono state il team di fact-checking della CNN a contare almeno una trentina, la maggior parte addossabili a Donald Trump, momenti quasi surreali, momenti in cui si parlava di test cognitivi, di capacità fisiche, di quanto sono capace a giocare a golf. Insomma, a tratti è sembrata più un bar sport che un dibattito televisivo presidenziale. Proviamo a leggerlo meglio, a entrare tra le righe di questi 90 minuti così intensi. Lo facciamo con Dino Amenduni, consulente politico dell'agenzia Proforma, esperto di comunicazione. Amenduni, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, partiamo da questi tratti un po' surreali. È stato molto acceso il dibattito, molto sul personale. Poteva decisamente andare peggio, perché 4 anni fa non c'era la regola del microfono spento e quindi c'è stata una compostezza forzata. Che fotografia ci consegna di questo primo dibattito, Amenduni?
Allora, come diceva lei, questo dibattito è diventato sostanzialmente un test di capacità cognitiva del presidente Biden, che i democratici hanno cercato di preparare nel migliore dei modi. Si parla di una settimana addirittura di preparazione per questo confronto. E questo ci dice due cose. La prima è che il test è fallito e quindi in questo momento la candidatura di Biden è molto più debole rispetto a 24 ore fa. E la seconda è che evidentemente questo è diventato in questo momento storico, nonostante le guerre, nonostante tutte le complessità geopolitiche del mondo, il principale argomento di discussione negli Stati Uniti. E il confronto in qualche modo ne è stata la conseguenza. se il tema principale in questo momento è la capacità di Biden di governare, inevitabilmente il confronto prende le pieghe surreali, veramente da rissa da bar che ha preso ieri, con una quantità di commenti personali che andavano molto al di là delle questioni di contenuto, con bugie, con stoccate. Però questo dovrebbe far interrogare il Partito Democratico americano prima di tutto, nel senso che arrivare a pochi mesi dalle elezioni con questo grande punto interrogativo, e anche con il punto interrogativo della vicepresidenza, perché diciamo in una costruzione lineare, considerando che praticamente questa mattina tutti i giornali americani, dal New York Times al Washington Post a Vox, chiedono a Biden di ritirarsi, ed è raro vedere una tale unità dei media americani su una linea così forte e così dura nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, il fatto che non ci sia un piano B fondamentalmente, perché Kamala Harris è considerata una vicepresidente inconsistente, mette il Partito Democratico americano in un angolo, cioè cercare di resistere con Biden, che avrà altri due confronti televisivi, quindi rischierebbe altre due volte di subire la stessa umiliazione, o rimescolare tutto a pochi mesi dalle elezioni e con Trump, che ovviamente ha un livello di notorietà nettamente superiore a qualsiasi alternativa. Si parla sempre in questi casi di Michelle Obama, ma sembra secondo me una mossa azzardatissima, nel senso che sarebbe quasi una specie di mossa House of Cards, come se si volesse controllare con una famiglia gli Stati Uniti, diciamo che sarebbe un assist molto grande a Trump.
La voce di Dino Amendoni, consulente politico, agenzia Proforma, nell'analisi di questo straordinario, lo dico in senso molto letterale, molto laico, confronto televisivo di 90 minuti. Quanto questo format della CNN ha privilegiato l'uno o l'altro candidato? Dino Amendoni, perché lo ricordo, microfoni spenti, non c'era la possibilità di interrompere o interagire, cosa che era successa con vari battibecchi 4 anni fa. Non c'era il pubblico presente in sala e sostanzialmente in 90 minuti, che attenzione non è un tempo così risicato, è un'ora e mezza a parlare, a cercare di convincere decine di milioni di statunitensi, è una bella faticaccia. Questo format ha privilegiato qualcuno piuttosto che qualcun altro?
Allora, in linea teorica un format del genere dovrebbe favorire chi è meno inclino alla rissa, quindi Biden.
Sì.
Ci sono due problemi. Il primo è che un format del genere complica il contraddittorio. E infatti Trump ha sostanzialmente vinto il confronto con una sola frase di 10 secondi, quando Biden ha cercato di spiegare la politica di immigrazione apparendo molto confuso nelle argomentazioni, e Trump quindi ha aspettato il suo turno di parola e ha detto: io non ho capito cosa ha detto Biden, e probabilmente non lo ha capito nemmeno lui. Oggi su Twitter dicevano qual è stato il colpo da KO del pugilato, cioè è bastato un passaggio di 15 secondi su un dibattito molto lungo 90 minuti per sancire chi ha vinto e chi ha perso. Quindi in teoria doveva favorire Biden, ma per come si è messo in realtà ha favorito Trump, che ha avuto gioco facile nell'utilizzare le difficoltà evidenti di Biden nell'eloquio per rispondere senza poter essere poi controattaccato. Inoltre ricordiamoci sempre che un dibattito con tempi di parola così serrati da 2 minuti obbligano chi li prepara a dover qualche modo, non dico imparare a memoria, ma a preparare degli script molto molto stretti, che per chi come Biden sta avendo difficoltà proprio nell'eloquio rappresenta più limite, perché se perde il filo del discorso e ha un tempo molto stretto a disposizione, la sua difficoltà emerge ancora di più. Quindi sulla carta doveva favorire Biden, in realtà l'ha svantaggiato enormemente.
Non c'è dubbio, la sintesi, l'efficacia della sintesi, chiaramente se perdi il filo non hai possibilità di margine per recuperare. Dalla voce di Dino Amendoni dell'agenzia Proforma, la vostra al 349-238-6666, il nostro ospite si appoggiava alla similitudine pugilistica, io avevo cercato nella scherma qualcosa per dare un'immagine plastica di quello che è successo questa notte, ora italiana. Luca al 349-238-6666 sposta su un altro piano, forse un po' irriverente, ma tant'è, spade arrugginite? Io ho sentito un duello impugnando due bottiglie di birra rotte, altro che spade, sono stati istituzionalmente patetici. Qualcun altro, Biden sta così da un anno, se ne accorgono adesso della situazione, credo che non siano degli sprovveduti e che ci sia un disegno preciso, dice un altro ascoltatore, che vedrà la moglie di Obama candidarsi al suo posto. Già molti analisti stanno escludendo questa possibilità, ma staremo a vedere. L'ultima domanda per Dino Amendoni, prima di ringraziarlo e lasciarlo al suo lavoro, ha a che fare con quanti voti storicamente dibattiti televisivi di questo tipo possono spostare negli Stati Uniti, perché se è vero che ne mancano ancora due e se è vero che i Dem potrebbero orientarsi su un candidato più giovane, un po' più animale televisivo, forse potrebbero tentarsi la carta della sorpresa, forse.
Allora, fino alle elezioni Clinton-Trump del 2016, negli Stati Uniti si diceva che chi vinceva i confronti televisivi avrebbe vinto le elezioni, che fosse un predittore quasi automatico. Nel 2016 questa consuetudine si è rotta, perché dal punto di vista tecnico Hillary Clinton è stata considerata vincente in tutti e tre i dibattiti, ma le elezioni le ha poi perse. Quindi diciamo che secondo me il valore dei confronti televisivi negli Stati Uniti è leggermente diminuito rispetto a qualche anno fa. Un effetto da tenere in considerazione, visto com'è andata, è che probabilmente la leva che si è mossa, più che lo spostamento di consensi da una parte all'altra, possa essere quella dell'aumento dell'astensione. Cioè, io vedendo un confronto del genere potrei uscire da democratico preoccupato, da repubblicano o non fan di Trump, in qualche modo schifato dall'utilizzo delle bugie, e potrebbe capitare che questi confronti, che ovviamente sono pensati per aumentare la partecipazione, certo, se sviluppati come quello di ieri, possono in realtà scoraggiarla. Quindi dobbiamo tener conto anche di questo aspetto nel mettere tutto insieme, nel capire poi i democratici quale scelta prenderanno.
Grazie mille a Dino Amenduni per essere stato con noi, evocato lo spettro che in realtà aleggia sull'altra elezione di cui parleremo dopo, cioè quella iraniana, cioè l'astensionismo, la disaffezione verso la politica. Intanto grazie Dino Amenduni, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Abbiamo i messaggi al 349-238-6666, alcuni sono irriverenti, altri francamente poco radiofonici, vi prego di dare una leccatina al linguaggio per renderlo radiofonico e evitarmi la fatica di edulcorare i messaggi, li sintetizzo, alcuni fate paragoni tra i Dem italiani e quelli statunitensi con candidati impresentabili. Ho edulcorato a sufficienza, credo, il messaggio di uno dei tanti ascoltatori. Intanto buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano al professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, alla fine il presidente è nudo, per citare qualcosa di altra area istituzionale. Joe Biden ha denunciato tutte le sue fragilità. Adesso che cosa succede?
Allora, una bella domanda che non sappiamo, a cui non sappiamo ovviamente dare risposta. Succede che rimane improbabile che Biden si faccia da parte, e dipende da lui, ma forse è un po' meno improbabile di ieri, e dentro il Partito Democratico, tra gli influenti donatori e tra molti commentatori di simpatie poi democratiche, si levano le voci di chi chiede a Biden di farsi da parte. Perché, come diceva lei, Biden ieri ha avuto un dibattito catastrofico che ha messo a nudo tutte una serie di fragilità che conoscevamo già, ma che ieri sono state messe sotto i riflettori in modo eclatante, parossistico.
Sì. Professor Del Pero, ascoltiamo insieme un passaggio di Donald Trump, perché dicevo all'inizio, diciamo, non è che il dibattito abbia brillato per 90 minuti di contenuti spinti, sono stati più attacchi personali. C'è un momento particolarmente vago evocato da Donald Trump che è questo, lo ascoltiamo.
This is a war that never should have started. If we had a leader in this war, he led everybody along. He's given $200 billion now or more to Ukraine.
E questo è Donald Trump che dice: una guerra che se avessimo avuto un vero leader non sarebbe nemmeno iniziata. Sta parlando del conflitto in Ucraina, naturalmente. Professor Del Pero, perché così tanta poca attenzione, perdonate l'ossimoro, rispetto ai contenuti e così tanti attacchi personali invece?
Ma è un po' il degrado e l'abbruttimento del confronto politico e, se vogliamo, la crisi stessa della democrazia americana. È un fenomeno anche relativamente recente, perché se andiamo a vedere dei dibattiti non troppo lontani nel passato, pensi a Kerry, Bush del 2004, il secondo soprattutto tra Obama e Romney del 2012, si discuteva ancora di politica, lo si faceva in modo sostanziale, si entrava fin troppo anche nel dettaglio delle minuzie, delle technicalities politiche. Negli ultimi anni ciò non è più accaduto. Già i due dibattiti del 2020 furono pessimi dibattiti. Ci si concentra sempre di più sulla personalità, sui caratteri, sulle capacità. Ecco, dentro un dibattito concentrato su questi elementi, ieri Trump è uscito nettamente vincitore, anche se appunto sui contenuti della politica ha detto poco e alcune delle cose che ha detto sono molto discutibili.
Dalla voce del professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi, attento osservatore della politica statunitense, sempre alla vostra, tantissimi messaggi. Qualcuno scrive: se si parla di cose serie, l'unico a parlarne è stato Biden, sarà vecchio ma è onesto. L'altro è è un pagliaccio, si può dire, non lo so, vediamo. La cosa più sorprendente è non avere un possibile sostituto. Direi più che Biden, vedo il Partito Democratico in difficoltà. E qua veniamo alla domanda delle domande, che mi rendo conto sarà difficile, però ho sempre evocato l'immagine del vicolo cieco, professor Del Piero, perché il ticket Biden-Harris in qualche modo ha costretto i democratici a mettere in piedi questa gigantesca macchina che è quella elettorale statunitense della comunicazione, della propaganda. Ma è possibile che non avessero mai pensato a un piano B, pur sapendo che quella possibilità di far salire la Harris, se ne parlava già al primo mandato, era evaporata dopo la sua prima uscita, credo, in Messico, dove fece una delle tante piccoli scivoloni o grandi gaffe, cioè la Harris come vicepresidente è piuttosto inconsistente, e a questo punto davvero la politica americana non si è preparata.
Allora, probabilmente ci sono dei piani B e C, ma sono dei piani che sono stati tenuti nel cassetto nell'auspicio che non fosse necessario attivarli. Ci sarebbe la possibilità di fare qualcosa, c'è la possibilità di una convention aperta, in agosto sì. Si va a una convention aperta e i delegati sono liberi di scegliere quale candidato sostenere, come avveniva fino al 1960, insomma come è avvenuto fino al 1960. La convention però è a fine agosto, troppo a ridosso di novembre. Vi sarebbe la possibilità che i governatori democratici, il Comitato Nazionale Democratico e i leader al Congresso si mettano assieme e propongano un ticket alternativo, magari due governatori, la governatrice Whitmer, sì. E il governatore Pritzker, ad esempio. Quella è un'eventualità, però lì solleva il problema che menzionava lei, il problema Harris. È disposta Harris, delfina designata, perché il vicepresidente certo. È quello, a farsi da parte? È disposta a farsi da parte senza creare problemi? Quale potrebbe essere l'impatto sulle minoranze, sulla minoranza nera, che vedrebbe una donna nera tolta di scena, insomma? Certo. Sono tutta una serie, e si aprirebbero ovviamente dei conflitti e delle divisioni dentro un partito che è diviso, che è ad alto tasso di conflittualità e rispetto al quale Biden è sempre stato una figura di sintesi e di unità.
Grazie mille, come sempre, al professor Mario Del Piero, Sciences Po Parigi. Noi piccola pausa alla borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Nelle stesse ore in cui tanti cittadini statunitensi guardavano con apprensione i 90 tesissimi minuti di dibattito televisivo, alcuni cittadini iraniani si alzavano di buon mattino pronti per andare a inserire la loro scheda nell'urna. Si vota per le presidenziali in Iran, per i noti motivi che sapete, la prematura scomparsa di Ibrahim Raisi nell'incidente dell'elicottero. Oggi vi daremo conto anche di questa tornata elettorale, che è importantissima. Attenzione, lo sapete, venti di guerra anche con Hezbollah in Libano per Israele. L'Iran è a doppio filo legato naturalmente al partito di Io libanese e alla sua milizia. Per iniziare, un po' di voci, ve le faccio sentire. Lo chiameremo Ashgar, è un membro della diaspora iraniana in Italia, è uno studente, diciamo, da qualche parte nel nord dell'Italia. Lo ha incontrato il nostro Andrea Macchioni per tastare un po' il polso dei giovani iraniani in Italia, come guardano a questa tornata elettorale. Sentite.
I've been living there for 25 years.
Ho vissuto in Iran per 25 anni e per tutto questo tempo non ho mai partecipato ad alcuna elezione presidenziale. Una sola volta sono andato a votare per delle elezioni locali, ma solo per avere il timbro del governo. Sai, in Iran hai bisogno di questo timbro per poter avere accesso ai servizi della pubblica amministrazione senza rischiare di incorrere in problemi. Per esempio, se vai all'Agenzia delle Entrate per pagare le tasse, controllano se hai votato almeno una volta. Se vedono che manca il timbro, cominciano a fare molte domande strane che è meglio evitare. Non ho mai voluto votare perché è tutta una grande messa in scena. In Iran c'è un solo partito, lo chiamano il partito di Dio, e quindi la tua scelta non conta nulla. In Iran la struttura di potere è tripartita ed è composta dal potere giudiziario, dal presidente e dal parlamento. Tutti questi organi sono però sotto il controllo degli ayatollah. Quando il presidente viene eletto, deve andare dall'ayatollah per ottenere la nomina ufficiale in un gesto che è più simile ad un baciamano. Non è mai successo che l'Ayatollah si rifiutasse di firmare la nomina del presidente, perché in realtà non è il popolo che decide, ma è lo stesso Ayatollah che è convinto di parlare direttamente con Dio. Se una persona crede veramente di parlare con Dio, capite bene che qualsiasi cosa dica è per forza giusta. E allora, che senso hanno le elezioni?
Questa è la voce di un giovane studente iraniano in Italia oramai da 3 anni, un'intervista raccolta dal nostro Andrea Macchioni. Lo studente aveva un certo timore nel dare conto della sua reale identità, diciamo che è un studente di 28 anni nel nord Italia. Invece Morteza Pajuk, il nostro collega afghano, ha raggiunto un altro cittadino iraniano, Shiraman Naroi, e gli ha chiesto se andrà a votare. Perché?
Non vado a votare oggi perché le elezioni presidenziali in Iran non sono libere, quindi non si basano sugli standard internazionali. I candidati approvati dal Consiglio dei Guardiani, che vengono valutati dal leader e dal corpo delle guardie della rivoluzione, non sono scelti tra le persone più valide. Inoltre, la Costituzione dell'Iran non consente alle persone che non sono sciite, come Beluci e Sunniti, di partecipare alle elezioni. Ciò dimostra che la Costituzione è discriminatoria. Secondo dati non ufficiali, circa 30 milioni di sunniti vivono in Iran. Se 30 milioni di persone non possono avere un loro rappresentante, allora perché dovrebbero andare a votare? Queste ragioni mi hanno indotto a boicottare le elezioni presidenziali iraniane e a non partecipare al voto.
E allora buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche a Pejman Abdul Muhammadi, insegna storia politica del Medio Oriente, Università di Trento. Pejman, ciao, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, è arrivato il giorno della verità. Proviamo però con te questa volta, visto che lo scorso appuntamento abbiamo un po' analizzato i 6 candidati che si affacciano e si propongono per la presidenza, a ragionare sulle coordinate spazio-tempo-geografico-anagrafiche di questo voto. Mi spiego meglio. Da una parte abbiamo grandi città in Iran e anche zone rurali molto molto distanti come tenore di vita, come tenore culturale e anche economico. Dall'altra parte abbiamo la popolazione più anziana iraniana e quella più giovane. Dall'altra parte ancora abbiamo una fetta della società iraniana che forse è ancorata al passato, possiamo chiamarli conservatori, e altri invece che guardano più prontamente al futuro. Ecco, se intersechiamo tutte queste coordinate, che tipo di voto ci possiamo aspettare? Città verso campagna, giovani verso anziani? Pejman.
Ma diciamo che penso che ormai il sistema della società iraniana in questo momento nei confronti della Repubblica Islamica non ha più queste giustamente importanti sottigliezze sociologiche che tu sottolinei, ma in questo tipo di categorie, di classifiche, lo si fa quando c'è un rapporto di dialogo tra la società e lo Stato. In questo momento noi abbiamo una posizione, possiamo dire, trasversale. Non c'è più l'idea di centro e periferia, non c'è tanto l'idea di classe media o classe lavoratrice, neanche tanto giovani adulti. C'è un blocco del 20% della società tukur iraniana che per conformismo, ideologia o opportunismo sostiene la Repubblica Islamica, e c'è un 80% che è contraria e fortemente critica o critica verso nei confronti della Repubblica Islamica. Quindi io più la vedo molto più polarizzata, senza le sottigliezze che sono giuste, non è che le sto mettendo, sì, ma in questo caso non funzionano più.
Mi invita Pejman Abdul Muhammadi a cambiare le lenti dei miei occhiali, magari togliere, usare occhiali totalmente diversi, ma ha ragione. Peraltro venivamo da un'analisi molto più occidentale, quella del dibattito televisivo tra Donald Trump e Joe Biden. Sentiamo insieme a Pejman ancora il racconto di questo giovane studente iraniano in Italia da 3 anni, perché Andrea Macchioni lo ha solleticato su Massoud Pezeshkian, cioè l'unico riformista che si candida. Potrebbe essere davvero un presidente progressista, e quante possibilità ha di essere eletto? Sentite.
They usually for show, you know, that there are a bunch of candidates that are...
Solitamente queste figure sono messe per fare scena, per dimostrare, far finta che ci siano dei candidati di opposizione, ma sono solo delle pedine segnaposto. Cercano di dare l'illusione che ci sia una contrapposizione politica tra i conservatori e i progressisti. Ma la verità è che anche se il candidato progressista venisse eletto, non cambierebbe nulla. In passato abbiamo avuto presidenti cosiddetti progressisti, ma il punto è che anche durante queste presidenze progressiste la censura lavorava a pieno regime. In Iran la censura è uno strumento di potere molto importante e di fatto è controllata dal corpo delle guardie della rivoluzione.
Control all the infrastructure, control internet, everything, like from a phone.
Questa milizia controlla tutte le infrastrutture di comunicazione, controllano internet, i cellulari, i telefoni fissi, controllano tutto, soprattutto con le tecnologie 4G e 5G fornite dalla Cina. Hanno messo in piedi una grande messa in scena a cui la gente crede. La verità è che sono solo un gruppo di ladri e criminali che per mezzo di uno show cercano di dimostrare di essere meglio del diavolo. Si tratta di scegliere tra il male e il peggio.
Molto disilluso, molto frustrato, molto arrabbiato questo studente iraniano contro i suoi vertici. Pejman Abdolmammad insegna storia politica del Medio Oriente all'Università di Trento e spesso ci soccorre quando dobbiamo raccontare fatti che sono legati alla Repubblica degli Ayatollah. Tornando su quelle coordinate che cercavo forse improvvisamente di utilizzare, ce n'è una però che forse ci può aiutare, che è l'asse del tempo, perché in alcuni pezzi della società iraniana, se non erro, qualcuno evoca la figura dello Shah, nel caso sarebbe evidentemente il figlio, cioè quasi un ritorno al passato che potrebbe essere più benefico rispetto al conservatorismo proiettato nel futuro. Pejman.
No, no, questo in effetti è interessante e importante. In effetti, più il tempo passa, a partire da circa 10 anni fa, il mito, non solo mito, anche una certa simpatia crescente nei confronti dell'epoca del cosiddetto pahlavismo, che proviene dal Pahlavi, che è la dinastia dello Shah di Persia prima della rivoluzione, è cresciuta molto tra i giovani, ma anche in particolare tra la generazione sotto i 25, no? Mm. E questo fatto ha portato anche a degli slogan, Reza Shah Ruhachad, sono ormai negli ultimi 7 anni, tantissimi slogan hanno in qualche modo rivalutato la figura di Reza Shah, il fondatore dell'Iran moderno, il padre dell'ultimo Shah prima della rivoluzione. Ecco, l'ultimo Shah, io dicevo ogni tanto nelle mie lezioni, l'ultimo Shah di Persia, che sì, si intendeva Muhammad Reza Shah Pahlavi, ma oggi non lo potrei più dire perché una parte della popolazione iraniana chiama, una parte, non sì, dico tutta, chiama il ritorno del figlio dello Shah. Questa è una parte della popolazione, sì, che è diversa da quella parte che magari vorrebbe il recupero del pahlavismo, che vuol dire patriottismo, modernismo e attenzione laicità. Per forza però questi non vogliono che torni lo Shah, mentre c'è una parte che vuole proprio che il ritorno dello Shah.
E questo paradossale, forse bizzarro, potrebbe suonare, ritorno al passato rischierebbe o consentirebbe all'Iran di riproiettarsi invece nel futuro. Prima di ringraziarti, lasciate il tuo lavoro, Pejman, facciamo un po' una scommessa sul tasso di astensionismo che potremmo avere lunedì oramai.
Ma diciamo che l'astensionismo, da quello che io sono riuscito a intercettare sia a livello, diciamo, locale, sia a livello, diciamo, dei network, è altissimo. È chiaro che sarà pompato, quindi non credo che i dati ufficiali siano in effetti i dati reali. Io penso che i dati reali parlerebbero di ormai di un massimo 20% di partecipazione e quindi 80%, ma sono certo che i dati ufficiali gonfieranno questo dato.
E ne riparleremo naturalmente. Intanto grazie mille come sempre a Pejman Abdolmammadi, Università di Trento. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Tra pochissimo, in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, in cui abbiamo fatto le pulci ai 90 minuti, perdonatemi, quello è l'altro format, quello nostro, la copertina, 90 secondi, 90 minuti di confronto televisivo Biden-Trump, mi ho cercato di darvi qualche strumento in più per capire cosa potrebbe accadere. Allo stesso modo vi stiamo facendo anche sentire in esclusiva le voci degli iraniani che per una ragione o per l'altra hanno deciso di votare o non andare a votare. Prima però lasciamo le strade di Teheran, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Per confezionare questa puntata di Nessun Luogo Lontano abbiamo consumato parecchie scarpe. Lo ha fatto Andrea Macchioni a caccia della diaspora iraniana nel nord Italia, lo ha fatto Morteza Pajwok, il nostro collega afghano. E voi invece state consumando i polpastrelli al 349-238-6666. Qualcuno scrive: mi chiedo a che servono le elezioni in Iran. Una farsa per far sì che sembri una parvenza di democrazia. Bisogna dar ragione a Trump. Tenere sotto il tacco l'Iran finché non collassa. E quella è una strategia. Altre amministrazioni, altri analisti dicono: attenzione, tenere sotto il tacco cosa significa? Sanzioni, isolamento, popolazione scontenta, un regime che si chiude, un regime che diventa ancora più pericoloso, vedi Hezbollah. Tra poco torna la vostra voce, prima però vi faccio sentire Mohammed Mirzei, cittadino iraniano, al quale Morteza Pajwok ha chiesto se andrà a votare. Sentite.
In quanto cittadino iraniano ho sempre votato alle elezioni presidenziali. La partecipazione politica del popolo iraniano non è un semplice dato di affluenza, ma serve a mandare un chiaro messaggio al mondo intero per dire che vogliamo la Repubblica Islamica. Molti paesi, soprattutto quelli occidentali, non vogliono che l'Iran e più in generale il Medio Oriente vivano in pace e sicurezza. Pertanto, la partecipazione popolare alle elezioni è un messaggio chiaro per i paesi occidentali. Il popolo iraniano difende i propri valori e il proprio governo.
E qui avete sentito come Morteza Pajwok abbia raggiunto un altro elettore che invece reclama e dice: io vado a votare, l'Occidente è contro l'Iran. E quasi sembra legarsi al messaggio al WhatsApp che stavo leggendo prima rispetto all'ascoltatore che evocava e auspicava pugno duro, anzi tacco addirittura, sulla Repubblica degli Ayatollah. Attenzione, perché il fattore isolamento poi porta a questo, no? A chiudersi e a consolidare un regime che sappiamo bene come si muove anche nel Medio Oriente allargato. Qual è il ruolo di Ali Khamenei? Lo sapete, la guida suprema dell'Iran, sostanzialmente è lui che mette il timbro con cera lacca, con la luce verde, casomai si potesse fare, sui 6 candidati presidenziali. Nulla sfugge al suo controllo, evidentemente. Sentite, sempre raccolta da Morteza Pajwok, la voce di Ali Bahrami, un altro cittadino iraniano, che ci racconta di più e meglio qual è il ruolo di Ali Khamenei.
Certamente Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran, interferisce direttamente nelle elezioni presidenziali e in altri affari del governo. Nessuno lo può negare. Nella prima fase il leader esprime la sua opinione al Consiglio dei Guardiani e il Consiglio dei Guardiani approva o respinge il candidato presidenziale in base all'ordine di Khamenei. L'intervento della guida suprema negli affari di governo mostra la debolezza della Costituzione. Sfortunatamente questa dinamica si ripete sempre, nonostante il popolo iraniano si opponga ad essa. La gente vuole che la politica e le elezioni siano espressione della volontà del popolo e che ogni persona possa candidarsi ed essere votata in base alla volontà degli elettori. Non vogliamo che l'approvazione o il rifiuto di un candidato sia sottoposto al controllo del Consiglio dei Guardiani. Ciò dimostra la debolezza della Costituzione iraniana e spero che questa tendenza possa cambiare in futuro. Bisogna però ammettere una cosa: Khamenei non può compiere una frode elettorale il giorno delle elezioni, perché tutti i candidati sono monitorati su tutti i siti elettorali e ogni singolo voto è attentamente controllato. Khamenei si limita a nominare i candidati che vuole lui e porta avanti la sua politica per l'Iran in questo modo.
Ancora le voci degli elettori iraniani. Vi faccio sentire l'ultima, è abbastanza breve, ma almeno pronuncia dei nomi. Le altre sono state un pochino più vaghe. Davood Zarei, per chi andrà a votare? Sentite.
Ribadisco, queste elezioni sono solo una consultazione simbolica e il popolo non ha alcun reale potere di scelta. Infatti, se ci fosse un candidato veramente pronto a servire gli interessi del popolo iraniano, verrebbe escluso dal Consiglio dei Guardiani e dal leader. Se partecipassi a queste elezioni, non voterei per nessun candidato. Se dovessi scegliere qualcuno, voterei Ahmadinejad, che però purtroppo è stato escluso dal Consiglio dei Guardiani. Il Consiglio, assieme a Khamenei, non hanno permesso ad Ahmadinejad di partecipare a queste elezioni, nonostante lui abbia molta esperienza e conosca bene i paesi del mondo. Lui aveva ben presente con quali paesi e istituzioni trattare e quali gruppi invece combattere.
Soltanto nel suo luogo lontano sentite questa varietà di voci che arrivano da elettori iraniani, potenziali elettori, in realtà gente della diaspora che non ha alcuna intenzione di tornare nella Repubblica Islamica, invece gente che in queste ore sta esprimendo la propria preferenza. Ma Andrea Macchioni e Morteza Pajuk hanno raccolto queste voci. In chiusura vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Alessandro scrive: certo, lasciamo la popolazione iraniana morire di fame strangolandola di sanzioni. Grande strategia, ma sarà ciò che vedremo Trump fare. La politica tutta diversa di Obama raggiungeva migliori risultati in modo umano. Se volete, il punto di rottura fu la fuoriuscita dagli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare, che ha creato, secondo molti, una sorta di involuzione, un avvilupparsi su se stessa da parte della Repubblica Islamica. Qualcun altro da Padova: spiegatemi perché noi occidentali vogliamo insegnare agli altri popoli a vivere con modo nostro, che si vede a occhio nudo che perde i pezzi. Non sarei così tranchant, però sicuramente, ma noi stessi abbiamo qualche bias, evidentemente, quando raccontiamo, pur, come dire, viaggiando, informandoci, studiando, imparando le lingue, ma è evidente che in alcuni casi soffriamo di quello che Said chiamava orientalismo spinto. Lo spinto l'ho aggiunto io, naturalmente. Ma credo che l'ultima parte di quest'oggi, Nessun Luogo Lontano, ci abbia imposto, come dicevo, di mettere gli occhiali giusti e le lenti giuste per raccontare un evento così importante, che sono le elezioni in Iran, il cui esito però ve lo racconteremo, se tutto andrà bene, già da lunedì. Tempo scaduto, gli ultimi secondi, quelli necessari per ricordare che tutti hanno sì diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, vi do appuntamento per lunedì alle 16. Un saluto da Gianpaolo.